Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Con nostalgia e poca voglia di lavorare, sono finite le vacanze ed è l'occasione per parlarne con Roberto Pavanello, che ha compiuto un lungo viaggio in giro per l'Europa in visita a radio e a club di radioascolto. A termine, come di consueto, avremo una breve rassegna di notizie, il cui testo troverete sul nostro sito web, dove siamo anche in podcast. Ve lo rammento: www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera Roberto.
Ciao, buonasera a te Dario, naturalmente un cordiale saluto anche a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine.
Ecco, con Roberto vogliamo parlare del suo recente viaggio nel periodo estivo, nel periodo vacanziero, che l'ha portato in giro per l'Europa. Abbiamo già accennato alla partenza, prima di questo viaggio, a quello che sarebbero state le puntatine che avrebbe fatto Roberto. Ora chiaramente siamo qui per avere un riscontro di quello che poi è stato insomma la realtà, no? Roberto, innanzitutto come è andata questa vacanza?
Ma direi che è andata molto bene, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. L'obiettivo era quello di raggiungere il circolo polare artico, il villaggio di Babbo Natale situato 8 km a nord da Rovaniemi, la capitale della Lapponia finlandese. Naturalmente per fare questo bisognava attraversare tutta l'Europa, ho fatto praticamente un giro in senso antorario, passando da Vienna, Varsavia, Vilnius, Helsinki, Rovaniemi, poi Malmö, Copenaghen, Amburgo, Berlino, Colonia. E durante tutto questo viaggio non ho naturalmente mancato di visitare le varie emittenti del posto, principalmente per raccogliere adesivi per la mia collezione, ma anche per andare a vedere alcune importanti realtà, quali ad esempio sono state la sede della ORF in Vienna o il servizio italiano di Radio Colonia, appunto la Colonia della Westdeutscher Rundfunk, dove ancora viene messo l'unico programma in lingua italiana irradiato dalla Germania.
Ecco, quindi chiaramente è stato un momento di riscontro per quella che è la tua attività, diciamo soprattutto non solamente di appassionato della radio, di radioascoltatore, di questo tipo di emittenti, ma anche di quello che poi si hanno i rapporti epistolari con queste radio, con i club di radioascolto e si intrattengono rapporti così di amicizia, no?
Sì, certamente, l'importanza di fare la radio non è solo mettersi davanti a un ricevitore e compilare un rapporto d'ascolto, aspettare la QSL, e anche cercare di intrattenere rapporti cordiali, amichevoli, umani con il più grande numero di persone possibile, persone che possono essere o colleghi appassionati di radio oppure lavoratori delle radio, dove possono nascere veramente dei contatti fantastici anche con queste persone.
Avverto un po' di un tono nostalgico, Roberto, evidentemente ti è dispiaciuto finire questa tua vacanza, o mi sbaglio?
Ma mi dispiace sempre quando finisce una vacanza, se non fosse altro perché si ritorna a lavorare bisogna aspettare un anno prima che si possa rifare un'altra.
Sempre un momento un po' così di crisi questo, di superare le vacanze e riprendere a lavorare. Roberto, naturalmente te hai avuto giusto modo, no, di confrontarti con questi amici. Ecco, come vedono in questi paesi ancora l'ascolto della radio, la passione della radio in generale, Roberto?
Ma diciamo che in questi paesi, ma come anche in Italia, la passione e l'interesse per la radio è ancora fortissimo, la gente continua ad ascoltare la radio, non farà l'ombra del radioascolto, non manderà QSL, ma quando sei in macchina intasata nel traffico, sempre più caotico, c'è sempre una radio accesa, un'autoradio accesa, tutti fanno programmi praticamente di informazione sul traffico, tutti cercano di trasmettere della musica più rilassata, rilassante possibile proprio per queste persone. E poi quello che ho notato, a differenza che da noi qui in Italia, praticamente dappertutto esistono servizi pubblici, se non locali, perlomeno regionali. Invece sappiamo che in Italia purtroppo la situazione della radiodiffusione regionale e delle notizie regionali in Italia irradiate dalla RAI sono pochissime, si parla di, credo, non arriviamo a mezz'ora al giorno, mentre praticamente sia in Austria, sia in Finlandia, in Polonia, esistono emittenti regionali pubbliche che operano 24 ore al giorno, dando informazioni locali e affrontando tutti gli aspetti della vita locale, una cosa molto importante. Adesso in Italia si parla di federalismo, spero che si arrivi anche al federalismo radiofonico.
Ecco, poi soprattutto diciamo che in questi paesi le radio trasmettono, oltre il problema che accennavi al notiziario regionale, almeno un notiziario anche nazionale ogni ora, no?
Programmi nazionali ogni ora, all'inizio di ogni ora, addirittura in alcuni posti vengono trasmessi anche per i turisti, per i residenti stranieri, programmi ripresi da altre emittenti internazionali, ad esempio in Finlandia si può ascoltare in Helsinki, quello che si chiama Radio Capital, vengono ritrasmessi programmi in spagnolo della Radio Esterior de España, programmi in francese di Radio France Internationale, programmi in italiano della Radio Vaticana, non più di Rai International, in quanto non esistono più programmi radiofonici di Rai International, però ecco che anche in Helsinki, in FM, si può ascoltare un programma, un notiziario in lingua italiana, quello della Radio Vaticana.
Ecco, quindi diciamo che nessuno si permette in questi paesi ancora di ritenere la radio un mezzo obsoleto.
No, assolutamente, questa è un po' una convenzione forse degli svizzeri, abbiamo visto in questi ultimi mesi dove hanno chiuso i 558 del Monte Cenere e a fine anno chiuderanno i 531 di Zurigo, dando proprio la motivazione perché le onde medie sono un mezzo obsoleto. Assolutamente, la radio non viene considerata un mezzo obsoleto, ma viene considerata un mezzo da rimodernare sempre più, andando oltre che fuori dall'etere, magari con la web, con il satellite, ma cercando sempre di continuare a migliorare quella che è la qualità del loro segnale, cercare di guadagnare sempre una maggior audience e un maggior gradimento da parte del pubblico.
Ecco, senti, mi dicevi prima che una particolarità di questo tuo viaggio per l'Europa è stato quando hai visitato la radio austriaca, no?
Sì, ho avuto modo di visitare non solo gli studi della radio austriaca in Vienna, ma anche il Documentum Center. Il Documentum Center è una palazzina posta proprio di fronte a quello, al Palazzo degli Studi, dove vengono raccolti tutta una serie incredibile di materiali. Si va dalle QSL radioamatoriali degli anni 20 e 30 a tutta una serie incredibile di QSL, di ascolto broadcasting, che gli ascoltatori magari quando smettono con l'hobby e non vogliono buttare nella pattumiera tutto quanto hanno raccolto, possono spedire a questo centro, e in questo centro viene raccolto, catalogato, conservato, ecco la cosa più importante, i WRTH degli anni 50, vecchi collezioni degli anni 70 di riviste italiane, tanto per non fare nome, ma forse ci siamo capiti quale intendevo. È una cosa veramente incredibile, io consiglio a tutti, quando smetterete con l'hobby, che vi sarete stufati o perché le condizioni di salute non lo permetteranno più, fate un bel pacco, mandate tutto all'ORF di Vienna, questo resterà lì, penso, in eterno.
Ecco, Roberto Pavanello in collegamento telefonico da Vercelli, io direi che è il momento di fare una breve pausa e poi riprendiamo il nostro discorso più tardi.
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, stiamo parlando con Roberto Pavanello del suo viaggio compiuto nel periodo estivo in giro per l'Europa, lo ha portato fino al Circolo Polare Artico. Ecco Roberto, dicevamo, no, dell'attualità del mezzo radiofonico, che ancora viene considerato un mezzo modernissimo di informazione, di intrattenimento, soprattutto noi in questi paesi, non probabilmente come la sorella povera della televisione, come invece succede qui da noi in Italia. Ecco, però te chiaramente hai visitato anche direttamente le radio dove si producono dei programmi, hai trovato qualche particolarità, qualche cosa di interessante rispetto a quello che si fa qui da noi?
Ma direi che c'è una grandissima professionalità, mentre l'unica radio che ho visitato durante questo viaggio in Italia è stata un'emittente privata di Venezia, Venezia città, dove ho visto ancora uno studiolo anni 70 con due vecchi piatti a far girare probabilmente dei 45, dei 33 giri. Ho visto delle radio private, specialmente destre, che tanto per fare un nome, Radio Nova o Metro FM, che sono veramente qualche cosa all'avanguardia, redazioni di notizie di 30-40 persone, un centinaio di dipendenti fra reception, studio tecnico, disc jockey, veramente qualche cosa di incredibile, quella che è arrivata alla professionalità di questi emittenti commerciali in questi paesi. Visto poi cose che forse lasciano un po' perplessi, ho visto una radio in Vilnius dove c'è solo una persona che ci lavora, il proprietario, perché tutto quel che deve fare è accendere il computer su cui arrivano i file musicali direttamente da Chicago, questo computer li manda all'antenna e lui li trasmette su tutta Vilnius. Io spero che la radio un giorno non sia tutta così, perché sarebbe veramente brutta cosa avere come dall'altra parte del microfono che noi ascoltiamo un computer e non una persona.
Il sistema delle regie automatiche purtroppo del digitale diciamo che avanza sempre di più, anche in Toscana, dove abbiamo una radio che ci trasmette, funziona più o meno così, con un sistema computerizzato che scarica direttamente il file della trasmissione con il computer a un'ora programmata e poi la regia automatica ci mette in onda dove ci possono ascoltare i nostri amici toscani. Roberto, abbiamo parlato insomma sia anche del modo di fare la radio da quelle parti, in questi paesi diciamo centroeuropei, però insomma io mi rendo conto che loro insomma vedono la radio ancora non un mezzo obsoleto, però ti guarda per esempio, che so, se ti siedi nella metropolitana e cominci a parlare con qualche amico o qualche conoscente, ti guardano come una persona che viene dal pianeta Marte se cominci a parlare di radioascolto?
Beh, forse in Finlandia no, perché ad esempio esiste, io ho visitato una radio proprio in Rovaniemi, quindi 8 km dal circolo polare, purtroppo la persona non era presente, ma uno dei giornalisti lì sulla scrivania aveva la bandierina di un emittente del Nicaragua, evidente segno che costui è un Dixer che pratica il radioascolto, che ha la radio anche come hobby oltre che come lavoro. D'altronde abbiamo già detto nell'ultima trasmissione che gli appassionati di Dixer in Finlandia sono qualche migliaio, sono una popolazione di 5 milioni di abitanti, quindi facciamo la proporzione di cosa dovrebbe essere in Italia il mondo degli appassionati di radioascolto. Purtroppo a volte sì, specialmente da noi, se in Italia si parla di radioascolto o lo si fa con qualche persona che è radioamatore, oppure al massimo sei convinti che sei un appassionato di musica che si dedica all'ascolto delle emittenti FM.
Ecco, però dicevamo, la radio anche lì continua a essere considerata anche un sistema educativo, un po' come si sta facendo qui da noi con ad esempio questo progetto dell'Associazione dei Radioamatori Italiani in intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. Roberto?
Radio che abbiano una funzione educativa certamente ne esistono, proprio in questi posti dove sono state, ce ne sono alcune famosissime, pigliamo ad esempio, sono stato a Berlino esiste la Multicultur, emittente operata dall'ente radiofonico di Stato per i Land di Berlino e del Brandenburgo, da Rundfunk in Brandenburgo. Multiculti va proprio a fare programmi culturali per le minoranze, diciamo, linguistiche, etniche della città di Berlino, che sono moltissime, non c'è quello in italiano, ma c'è quello in turco, c'è in greco, c'è in sloveno. Ecco quindi che la radio porta proprio ancora oggi a un'integrazione fra le varie culture in un mondo che diventa sempre più molto culturale.
Ecco, Roberto, abbiamo giusto un minuto per fare delle conclusioni. Diciamo, la cosa più importante che porti con te di questo viaggio qual è? Forse potrei dire, che so, hai fatto anche degli ascolti da questi paesi?
Sì, ho fatto un paio di ascolti facile in Finlandia, tanto per vedere com'era la differenza della ricezione, una cosa che mi ha lasciato veramente stupito, mentre qui in Vercelli è una cosa quasi impossibile, diciamo difficile, ascoltare Radio Capodistro in lingua italiana. In Finlandia, a Rovaniemi, a 2500 km, arriva con un segnale spaventoso e delle cose. Questi sono i misteri della radio, ecco il bello del radioascolto.
Oltre, presumo, chiaramente alle bande tropicali latinoamericane, con le agevolazioni della cosiddetta vicinanza al circolo polare artico. Amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono è stato nostro ospite Roberto Pavanello. Grazie di essere stato con noi di nuovo e a risentirci, Roberto.
D'accordo, grazie a te Dario e nuovamente cordiale saluto a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
A inizio mese la Sony ha lanciato in Regno Unito il Sony Reader per la lettura dei libri elettronici, diretto concorrente del Kindle di Amazon. Il dispositivo, subito ribattezzato l'iPod dei libri, è stato venduto finora solo negli Stati Uniti e in Canada. Non viene commercializzato in Giappone, dove questa tecnologia non ha mai sfondato, in quanto gli amanti dei libri digitali preferiscono servizi come letture del telefono cellulare o dove probabilmente è considerato l'alfabeto giapponese fatto di ideogrammi vede ancora scarse applicazioni pratiche. Il Reader permette di immagazzinare fino a 160 romanzi per un totale di quasi 7000 pagine. Viene venduto nel Regno Unito, il primo paese europeo nel quale viene commercializzato, a circa 245 euro, e per gestire la libreria digitale ha bisogno semplicemente di un collegamento con un personal computer con sistema operativo Windows. Il mercato dei libri elettronici, che stenta da sempre a decollare, è stato scosso lo scorso anno dall'apparizione del Kindle, prodotto dal gigante americano delle vendite online, che al contrario di altri ebook reader non ha bisogno di un computer per caricare e scaricare i libri, perché può collegarsi direttamente e semplicemente a internet via wifi. Neanche Google Chrome, messia della nuova generazione dei browser basato sul modello di Firefox, è perfetto. Piace tantissimo perché è, o dovrebbe essere, veloce, semplice, lineare, e perché contiene forse tutte le potenzialità per superare l'annoso dominio di Microsoft, ma non è invulnerabile né riservato, anche se non è immediato. Immediatamente se ne può accorgersene. Il primo bug lo ha scoperto proprio di recente un ricercatore israeliano esperto di web security, Aviv Raff. In una demo esplicativa diffusa ormai in tutta la rete, Raff mostra come sia facile un eventuale attacco al computer dell'utente del browser di cui stiamo parlando. Nel kit di base utilizzato da Chrome, infatti, è possibile inserire un bug Java di recente creazione che, facendo apparire sul desktop icone civetta fasulle, apre la strada a virus e malware. Suscitano inoltre perplessità le possibilità di aggiornamento del software in modo automatico, ovvero via web, senza il consenso dell'utente, cosa che sarebbe ovviamente contro la privacy. Due punti deboli, dunque, che verranno sicuramente presi in considerazione e sfruttati dalla Microsoft, che si prepara invece al lancio del nuovo browser Explorer numero 8, soprannominato In Privato. Piovono ovviamente già i commenti, spesso positivi, su Chrome, considerato più veloce, anche se alcuni ritengono troppo vicino al Firefox a cui si ispira, soprattutto per la somiglianza al filtraggio del web. Un grande database musicale per ascoltare in tempo reale gli ultimi successi sul proprio telefonino e creare la propria compilation è il servizio Come With Music, lanciato dalla Nokia nel Regno Unito, che offre un anno di accesso illimitato al catalogo della Nokia Music Store e la possibilità di memorizzare tutti i brani scaricati. Crediamo che Come With Music, spiega Tero Onjaper, vicepresidente executive e responsabile di Nokia Entertainment and Community, trasformerà il modo in cui le persone ascoltano la musica. Grazie all'accesso illimitato per un anno sarà possibile ascoltare i propri artisti preferiti o esplorare nuovi generi senza dover acquistare singole tracce o interi album. L'industria musicale in difficoltà sta cercando di trovare il modo di riprendersi dal crollo delle vendite dei CD, mentre il mercato della musica digitale ha totalizzato poco meno di 3 miliardi di dollari nel 2007. Nokia ha detto di aver venduto nel primo quadrimestre del 2008 oltre 4 milioni di unità dei modelli 5310, 5610 e 146 milioni di cellulari abilitati a servizi musicali lo scorso anno. Se ognuno di essi fosse stato venduto già con il pacchetto Come With Music, incluso con una spesa aggiunta di $20, il servizio sarebbe diventato il più profittevole dell'intero mercato del settore. E infine una notizia di colore. Giunto alla sua 69esima edizione, il concorso di Miss Italia rivolge la sua attenzione non soltanto alla salute e alla bellezza, ma anche alle nuove tecnologie. È nata infatti la web TV www.missitaliachannel.tv. Fino al 14 settembre, alle ore 19, Raffaello Zanieri e Valeria Altobelli, Miss Televolto Le Fablier Lazio 2007, conducono il TG Miss con la regia di Luigi Fioravanti. 15 minuti live suddivisi in tre spazi: prima un reportage sulle attività nel giro del concorso, poi un'intervista a un ospite sempre diverso coinvolto nella manifestazione e infine la rubrica La Voce di Salso, con contributi video e audio dei turisti, cittadini e commercianti della località termale di Salso Maggiore Terme, sede del concorso e protagonista della rassegna Bellezza. Le repliche andranno in onda ogni giorno fino alle ore 21, per poi lasciare spazio alla diretta degli spettacoli in Piazza del Popolo e delle serate di Rai 1. Tutte le immagini in onda sulla nuova web TV vengono inoltre proiettate su due maxi schermi posizionati nelle piazze delle Terme Berzieri e delle Terme Baistrocchi. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.